Ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere no.
Basta lavoro e l'Occidente affonda e basta produzione. Buongiorno e buon lunedì a tutti e tutte, sono le ore 12:29, è tardissimo, cominciamo una nuova puntata di Corrispondenze Operaie e andiamo subito al dunque perché abbiamo già in linea un collegamento di un lavoratore di Roma TPL e gli ascoltatori e le ascoltatrici più assidui di Radio Onda Rossa, come anche più attenti a ciò che si muove sul territorio cittadino, sapranno già di cosa stiamo parlando, perché sono effettivamente 8 giorni di sciopero di presidio al deposito di Tor Cervara da parte degli autisti di Roma TPL, per cui andiamo direttamente e anche sì, Tor Cervara e anche Maglianella, chiaramente Tor Cervara è quella dove noi siamo andati diciamo a vedere, a parlare, a confrontarci anche con i lavoratori in lotta, e abbiamo già in collegamento questo lavoratore. Ci senti?
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno, allora senti, io direi che visto che per Corrispondenze Operaie, per questa trasmissione, è diciamo, la prima volta che ci sentiamo da quando è iniziato lo sciopero, chiaramente, sì. Per cui se ci puoi fare magari prima una introduzione e dirci, raccontarci da dove viene la decisione di entrare in sciopero, entrare in mobilitazione.
Sì, innanzitutto sono doverose le scuse da parte di tutto il consorzio, tutti gli autisti, tutti i colleghi che purtroppo, peccato maggiore, siamo stati costretti a questo blocco perché la situazione era diventata inammissibile. Sono 4 anni che andiamo avanti così. 4 anni è consorziate, 2 anni azienda madre. E praticamente niente, hanno cominciato a levarci, a decurtarci dei soldi dalla busta paga, ci hanno portato sull'astrico, praticamente già era una busta paga misera di 1200 euro, ci hanno levato circa 150-200 euro, siamo arrivati a 1000, in più ci hanno, non hanno mai più dato una data certa per lo stipendio, quindi non stiamo aspettando, avevano detto ci hanno accreditato lo stipendio, ma purtroppo ancora stiamo aspettando, c'è una data garanzia che viene accreditata venerdì, che a lunedì mattina ancora lo stipendio d'ottobre non è entrato. Questo è figlio del malessere che va avanti da anni, ci stanno dei soldi dalla regione, 306 euro dal 2009 annuali che ci devono dare, non ci hanno più dato, e poi anche punti meno importanti come divise e buoni pasto, però cioè, non vorrei che passasse il messaggio solo lo stipendio, perché ci stanno 8-9 punti che mano a mano l'azienda ci ha levato, complice dei sindacati firmatari, che purtroppo non ci troviamo più, e quindi abbiamo forzato questo blocco. 1800 persone esasperate, perché ci stanno delle famiglie, ognuno ha dei impegni familiari da rispettare, mutui, banche che vengono perseguite dalle banche, gente che è andata in mano ai strozzini perché non è una situazione insostenibile, e questo è un po' il quadro generale.
Senti, allora, appunto, noi, come ha detto il compagno prima, abbiamo seguito tutti questi giorni di presidio, in particolare a Tor Cervara, ma anche alla rimessa di Maglianella. Siamo venuti a portare la nostra solidarietà, abbiamo già fatto dei collegamenti qua in radio, e appunto con il compito che un po' ci siamo dati innanzitutto è di andare un po' a chiarire appunto quali sono gli aspetti che hanno portato, quali sono i punti principali che hanno portato i lavoratori a scioperare, e per chiarire appunto che questa lotta non è una lotta che va contro gli utenti, i cittadini, che poi quei mezzi tutti i giorni.
No, infatti noi rinnoviamo le scuse all'intera cittadinanza, stanno anche manifestazioni fatte a Casalotti, spontanee, gente viene qui a darci solidarietà.
Esatto, no, questo è una cosa molto importante, proprio perché magari i mezzi di comunicazione in questi ultimi periodi tendono a mettere contro, diciamo appunto, chi giustamente soffre una situazione di disagio perché magari dalle periferie deve arrivare a lavorare al centro, ma in verità questa situazione di disagio è la stessa che soffrono i lavoratori, perché come giustamente, quindi entriamo più nel dettaglio della vertenza, ci sono degli stipendi non pagati da 2 mesi,
ma
e quindi 2 mesi che i lavoratori non percepiscono un salario che appunto, come ricordato, non è un salario poi diciamo molto importante, è uno stipendio che al massimo se basta giusto per campare, 1100, 1200, 1000 euro al mese,
praticamente sì.
E naturalmente questo, diciamo, queste condizioni di lavoro, che però non riguardano solo il salario, hai fatto bene a ricordare, a parte che lo stipendio è stato sempre ridotto, grazie anche all'aiuto dei sindacati confederali in particolare, è stato sempre ridotto nel corso degli ultimi mesi, ci sono anche delle condizioni di lavoro proprio quotidiane che mettono in difficoltà e che rendono difficile il lavoro appunto dei lavoratori della Roma TPL. Ci hanno raccontato per esempio nelle rimesse non c'è neanche un bagno, le divise, cioè insomma tutti i problemi che evidentemente non permettono a chi lavora di offrire un servizio per come deve essere offerto. Una delle domande che ti volevo fare rispetto però agli stipendi, che sostanzialmente quella è stata la molla scatenante, no? Dopo due mesi che non percepisci lo stipendio in una situazione già difficile, i lavoratori hanno trovato il coraggio di entrare in mobilitazione. Come hai detto, però, negli ultimi giorni c'era stata una promessa, no? Che venerdì erano partiti questi bonifici e che appunto oggi tendenzialmente sarebbero dovute arrivare nei conti dei lavoratori. Tu ci stai dicendo che questo ancora oggi non è stato rispettato, sostanzialmente.
Sì, guarda, per far chiarezza, avevano detto da mercoledì, hanno cominciato a dire che i stipendi stavano per essere accreditati. Poi da mercoledì a giovedì, poi da giovedì a venerdì. Venerdì alle 23 sembrava che l'avevano fatti, ma ad oggi non abbiamo ancora i soldi di ottobre, e questa situazione è diventata intollerabile perché sono 4 anni che va avanti questa tarantella, questo tira e molla con l'azienda e con noi, che non c'è dialogo, non c'è soluzione, perché purtroppo lei continua a negare l'evidenza, a mettere in difficoltà i suoi lavoratori, perché poi tra l'altro noi passiamo anche sopra al fatto che non ci sia un bagno chimico ai capolinea, dobbiamo andare a cercare delle soluzioni alternative, vediamo la divisa, me la compro da solo, i buoni pasto scadenti di 2,29 euro, è diventata insostenibile, 1800 lavoratori che non si muovono, nessuno si prende, l'auto esce, devono fare riflettere un'azienda del trasporto pubblico romano e non solo lei.
Esatto, perché poi giustamente tu hai fatto bene a dirlo, è un'azienda del trasporto pubblico romano, nonostante diciamo...
Alle porte del giubileo, scusami se ti interrompo, alle porte di un giubileo indetto, qui l'azienda del trasporto pubblico romano, Centro delle Linee, sta praticamente al collasso, i suoi dipendenti sono praticamente al collasso, non sono più in grado di guidare e l'azienda non fa niente per tutelarli.
Esatto, giustamente stavo dicendo che tu hai fatto bene a dire che è un servizio pubblico, appunto quello che fate voi, nonostante già la Roma TPL sostanzialmente è stata una esternalizzazione di ADAC, è stata una già prima privatizzazione, sono linee per cui appunto diciamo l'ADAC paga alla Roma TPL i chilometri stabiliti che deve fare, quindi sostanzialmente diciamo è un'azienda privata che gestisce una parte di servizio pubblico, e già da subito sostanzialmente si è creato una sorta di divisione fra chi le condizioni di lavoro di chi lavora nella Roma TPL e le condizioni di lavoro di chi lavora direttamente con l'ATAC. Ecco, anche questo a noi ci sembra diciamo un punto importante.
Sì, perché in effetti loro prendono lo stesso parametro, un parametro come il mio in ATAC, lui prende 150-200 euro di più, ma c'è anche che lavora a 30, lavora 3 ore a settimana meno di me per contratto, ma non è questo rivolto ai colleghi dell'ATAC, no. Non è una lotta fra poveri. Soltanto chiederemo un adeguamento contrattuale, insomma.
Esatto, noi pensiamo che appunto diciamo le condizioni di lavoro dovrebbero essere uguali per tutti i lavoratori. È onesto dire che anche all'ADAC negli ultimi anni, anche chi lavora all'ADAC negli ultimi anni si è visto diciamo peggiorare quello che è la condizione salariale e quello che è la condizione contrattuale.
Sì, anche loro hanno avuto delle valutazioni sulla malattia e purtroppo anche i colleghi di ADAC versano in male condizioni, ma non come le nostre, però purtroppo stanno portando a privatizzare anche loro, penso, quella è tutta l'aria che...
Esatto, diciamo, che gira, insomma, ci sono state direzioni anche dei vari prefetti ultimamente che hanno l'intenzione di continuare questo processo di privatizzazione. Quindi lanciamo, cioè, usiamo anche questi microfoni per lanciare un messaggio ai colleghi, ai vostri colleghi in ADAC, sicuramente, che questa vostra lotta possa anche dare da esempio, questo è il coraggio che hanno trovato i lavoratori di Roma TPL, possa dare d'esempio per sempre di più diciamo provare a invertire questa tendenza che vede appunto chi lavora peggiorare sempre le proprie condizioni di vita.
Scusami, adesso mi ricordo una cosa importante, che i colleghi di ADAC di Magliana li ringraziamo fortemente perché hanno fatto una colletta per pagarci l'avvocato per tutti questi punti, oggi ci porteremo un avvocato a guardare i nostri interessi legali. I colleghi di ADAC e Mariana hanno indetto una colletta per darci una mano e sostenerci, quindi grazie anche a loro, a tutti i colleghi che ci danno sostegno, perché non si è mai arrivato indietro nessuno dei colleghi dell'ADAC comunque.
Perfetto, quindi anche questo è un messaggio importante, appunto, diciamo, il messaggio importante in generale è aver visto come in questi giorni, rispetto alla vostra mobilitazione, si sono attivate tanti pezzi di, appunto, cittadini, compagni, piuttosto che altri lavoratori, per portarvi una solidarietà concreta sia nel momento del presidio.
Quello mi ha colpito molto, la solidarietà che abbiamo ricevuto da colleghi, gente comune, cittadini, utenza colpita anche dal disagio delle linee. Sono state persone squisite, siamo stati a qua a fare il blocco, ci hanno portato lasagne, ci hanno portato acqua, crostate, hanno fatto da mangiare le madri dei ragazzi che qui purtroppo non prendono l'autobus, tra virgolette è colpa nostra, anche se sappiamo, insomma, che non è colpa nostra. Ce l'hanno portata, ci hanno fatto passare una domenica meno terribile di quello che si era aspettata.
Senti.
Comunque vorrei ribadire che non è colpa nostra, questo è un momento di esaurimento che abbiamo tutto il 1800, che però ci tengo a sottolineare che noi purtroppo siamo stati costretti a forzare questo blocco, e noi vorremmo che finisse tutto per 10 minuti se solamente ci dassero la possibilità di campare degnamente. Non chiediamo nient'altro, solo di riportarci alla normalità, non chiediamo niente di più e niente di meno di quello che stiamo chiedendo dal contratto nazionale del lavoro, chiediamo solo questo, chiediamo di lavorare come dobbiamo lavorare, né più e né meno. Purtroppo speriamo che questa cosa oggi sia vera, perché c'è un incontro col prefetto, speriamo che almeno in parte riusciamo a trovare un deterrente per questi problemi.
Esatto, senti, ma hai fatto bene a ricordare, oggi avete un ennesimo incontro in prefettura, se non ricordo bene alle ore 18, voi che vi aspettate sostanzialmente da questo incontro? E poi non è neanche il primo incontro che fate, diciamo, sostanzialmente c'è stata in questi giorni una leggera trattativa, diciamo, con le aziende. Comunque avete sentito in questi giorni le aziende, appunto, le promesse di questi stipendi che partivano, arrivavano. Quindi sostanzialmente voi come vi state immaginando oggi, che aspettative ci avete? Naturalmente restate fermi sul punto per cui, diciamo, i punti, voi avete elaborato una vostra piattaforma che va naturalmente dal pagamento degli ultimi stipendi, ma anche, appunto, le indennità, i buoni pasto e tutta una serie di punti che volete naturalmente che da subito vengono rispettate. Quindi in questi giorni voi siete stati molto fermi e molto uniti in questa decisione di andare avanti con la protesta finché, diciamo, l'azienda non si deciderà a applicare tutti quei punti che voi chiedete, che sostanzialmente poi sono punti che sono interni al contratto o che sono stati tolti, diciamo, negli ultimi accordi firmati dai sindacati confederali. Diciamo, a questo incontro come andate, con quali aspettative, ne avete un po' parlato, ne state parlando in questa giornata di presidio? Che
sì, ci siamo confortati da noi portavoce, perché qui non c'è nessuno che comanda, questa è una democrazia, e siamo confortati, siamo due depositi, io e altri due ragazzi siamo portavoce di Maglianella, e siamo confrontati con gli altri tre che stanno apposti, e vorremmo tenere il punto su tutto quanto, perché, come hai detto giustamente tu, questi sono nostri diritti che noi ci hanno levato con gli anni senza apparente motivazione, perché quando tu mi prometti che nel 2009 mi dai 306 euro, poi vabbè non vi preoccupate, vi le diamo il 2010, che si accumulano e arrivano fino al 2015, che ancora ci dai promesse, adesso addirittura alzano gli occhi dicendo sono stressati, l'azienda è stressata da questa cosa. Prima promette, adesso tu gli ricordi, loro, ah ma no, ancora quelli cercate, cioè stiamo a questi livelli. Ci hanno levato una voce in busta paga ERG, che già è una misera busta paga, che varia dai 75 e i 100 euro, e quelli siamo stati costretti, e lei e i 306 euro siamo stati costretti, un adeguamento salariale non c'è da 8 anni, ieri mattina hanno firmato un contratto a livello nazionale che pensa che fortuna ci abbiamo, ci hanno dato un aumento mensile di 28 euro, questo è adeguamento salariale che ha previsto con i sindacati col contratto.
Esatto,
dopo 7 anni sono riusciti a togliere 28 euro a dipendente.
Senti, scusami, giustamente tu hai voluto fare una precisione, voi avete i portavoce, perché questa...
Sì, noi siamo portavoce perché qui siamo una democrazia, qui non comanda nessuno.
Perché,
qui,
diciamo, avete tutti... anche un po' impostato una sorta, la mobilitazione è partita da voi, dal basso, naturalmente mantenete i contatti con l'RSU, però a queste trattative state chiedendo con forza di andare una vostra, diciamo, rappresentanza.
No, a noi purtroppo...
Quasi a testimoniare il fatto che non vi state fidando più di quei sindacati che comunque in questi anni hanno effettivamente poi accettato, hanno contribuito a questo peggioramento delle condizioni di lavoro.
Assolutamente.
Quindi
noi siamo in
questo state controllando anche l'operato di sindacati in questo momento, mi sembra.
Sì, non questa situazione catastrofica è parte al 90% da la colpa è dei sindacati, no? So che è un'affermazione forte, però purtroppo è questa è la realtà dei fatti. E noi partita dal basso, se così si può dire, da noi operai che esasperati, lo ripeto, abbiamo deciso di mettere su questo blocco prendendoci tutte le responsabilità del caso, perché purtroppo stasera, sottolineo purtroppo, stasera sta anche un tavolino dei sindacati che dovranno stare lì, perché per la legge italiana non possiamo prendere trattative noi lavoratori direttamente col prefetto. Quindi devono stare anche loro, abbiamo fatto anche una premessa, devono stare zitti a un angolo e firmare quello che noi diciamo, perché veramente non abbiamo più fiducia in loro e nei loro esponenti, e soprattutto fra di noi non c'è nessun rappresentante, siamo solo semplici operai che ci siamo presi diciamo la responsabilità di fare da portavoce a 1800 persone, ma ti ripeto, questa voce è di 1800 persone coordinate, educati, senza fare disordine pubblico, perché i poliziotti qui stanno, mi permetto di dirlo, stanno a prendere caffè con noi e partecipano con noi al mangiare, ai dialoghi, non c'è nessun problema, però noi siamo completamente estranei a quello che dicono i sindacati, non ce la facciamo più, perché fra loro e noi non c'è più dialogo, cioè noi non vogliamo più dialogare con loro, e ci hanno fatte talmente tante e queste cose sono soprusi, perché se tu ogni volta, ogni mese mi levi qualcosa, ogni anno mi levi, cioè noi abbiamo fatto un calcolo, scusa se mi permetto, abbiamo fatto un calcolo, noi all'anno ci hanno levato 3.000 euro, fa tutti i calcoli che ipotetici, le cose ci hanno levato, non so ipotetici cose, da dire fatto, ci hanno levato circa, dipende dal parametro, 3.000 euro. Come può un sindacato che dovrebbe fare il bene dell'operaio portare a levare 3.000 euro da una busta paga misera, che il mio CUD non aveva neanche a 19.000 euro, 18.500, e c'ho due bambine, e ci stanno anche persone, scusa, che stanno peggio, a portare alle esasperazioni così un operaio, stare come un limone, senza lasciarlo, senza una lira, poi io tornata mi padre a chiedergli i soldi per venire a lavorare. Ah, poi un'altra cosa, ci hanno levato anche la tessera per prendere i mezzi pubblici, la nostra c'è stata da 4 anni, ringraziamo i colleghi dell'ADAC e della metro che ci fanno entrare, ci vanno a passare i tornelli, se no noi dovremmo fare il biglietto, non dandoci la divisa, tante volte non ci riconoscono, e se scordiamo il tesserino a casa, per esempio, faccio un esempio stupido, anche colpa nostra tra l'altro, se uno si scorda il tesserino di servizio, lo devi mostrare, se no loro non ti fanno entrare, tu devi fare il biglietto per andare a guidare un servizio pubblico tuo, queste sono condizioni inaccettabili, quindi noi oggi dal prefetto cercheremo di mantenere per quanto possibile, certo che poi lui fa una forzatura, vedremo poi come va a finire, però fino a domani, a stasera, che non esce la delegazione dalla prefettura a Piazza Venezia, non si muove nessuno, scuso con l'utenza, scuso ancora una volta con tutti, ma non è più inaccettabile, è inaccettabile questa situazione.
Senti, diciamo un'ultima riflessione, noi evidentemente qui in questa trasmissione sentiamo tante lotte di lavoratori, tante situazioni lavorative, e diciamo c'è un punto in comune nonostante magari le differenze di settore, che è quello che vede chi il mondo del lavoro nel suo complesso, diciamo, perdere la maggior parte dei diritti che aveva acquisito negli anni passati, perdere gran pezzi del proprio salario, e in un momento in cui appunto i sindacati confederali ormai, diciamo, è chiaramente, diciamo, contribuiscono a questo processo di ristrutturazione che vede appunto diminuire il potere della forza lavoro, noi pensiamo che una delle soluzioni, una delle possibili strade da percorrere è cercare sempre di più di rafforzare un'unione fra chi appunto dal basso si organizza per provare a resistere e per provare a migliorare queste condizioni di lavoro. Quindi in ogni corrispondenza che facciamo un po' stimoliamo i lavoratori che sentiamo a cercare sempre di più con naturalmente i tempi che ci vogliono di acquisire sempre una consapevolezza maggiore, per cui c'è bisogno di un'unità, un'unità delle lotte, un'unità delle lotte che si organizzano dal basso per provare a invertire una situazione che effettivamente in generale nel mondo del lavoro sta andando sempre peggio. Per chi un lavoro ce l'ha deve lavorare a condizioni sempre più disumane e prendere sempre meno soldi, per chi un lavoro non ce l'ha viene sempre più difficile riuscirlo a trovare con tutto questo precariato ormai spinto che ci ritroviamo di fronte, evidentemente per cambiare questo stato di cose c'è bisogno che tra di noi ci parliamo, ci conosciamo e sicuramente ci uniamo per dare una risposta sempre più forte a questo processo.
Certamente, se mi permetti, qui sono ben accolti tutti, benvenuti tutti, chiunque voglia passare a Via Lamarinella 136 troverà delle persone con cui parlare, che spiegheremo tutti i nostri problemi, come abbiamo fatto da lunedì a sta parte, d'altronde. Chiunque voglia passare, che è interessato alla protesta, che vuole venire a sapere con la situazione, anche per saluto, per un caffè, che abbiamo chiesto il caffè, se prendiamo un caffè si spiega la protesta, perché pure è giusto che, come dici tu, uno si unisce, perché sostanzialmente poi chi ci rimette siamo sempre noi.
Naturalmente magari, stando attenti a chi invece magari vuole, ha solo degli interessi un po' più politici, visto che ci avviciniamo anche alla campagna elettorale, ci avviciniamo alle elezioni in questa città, mi immagino pure che ci possono essere tanti partitini, gruppuscoli politici che evidentemente
abbiamo messo un veto, parlavano di politica, non facevano campagna, chiunque voleva intervenire.
Sì, so che anche i lavoratori di questo ne sono consapevoli e cercano naturalmente di non farsi scavalcare da interessi politici elettorali, chiamiamoli così.
Certo.
Ok, io penso che insomma sei stato chiarissimo, ci hai spiegato bene quali sono i motivi di questa protesta, ti dico che stiamo in contatto, vediamo come va stasera questo incontro in prefettura, vi auguriamo naturalmente che possa essere un incontro che possa sbloccare questa situazione, che possa appunto da domani si possa ritornare a parlare con sicuramente una serenità che vede il pagamento degli ultimi stipendi, ma che potete già da subito iniziare a recuperare tutti i diritti che avete perso negli ultimi anni. Quindi restiamo in contatto, fateci sapere come va la trattativa, naturalmente appunto rinnovo l'invito a passare dai due presidi, quello di Via Dorcevara, della rimessa che c'è vicino a Via Dorcevara, e quello della Maglianella, insomma a conoscere i lavoratori, a farvi spiegare le ragioni di questa protesta e a portare la solidarietà a questa lotta.
Grazie mille per la disponibilità.
Grazie a te, a presto.
Grazie mille, arrivederci a
ciao,
tutti.
Ciao.
Arrivederci.
From the streets of Aberdeen to the Brighton Sea, there's something going wrong. From the Woolacombe Shore to the Tots dance floor, they all shout, what's going on? You promised us a country fit for a queen, but the queen doesn't have to pay. You promised us a future bright and clean for a vote on election day. Is there no one left to shout? There's some people round here need sorting out, 'cause for you there's just no hope. Get a road, get a road. City woman stuck in your council seat, in comfy shoes and tweed, with your rules and rigs wrapped nice and neat, deciding what my kids can't read. We're sick and tired of your liberal views, what's politically correct? Come judgment day, I'll be tying the noose and slipping in around your neck. Don't you ever shout, there's a lot of people like me about, but for you there's just no hope. Get a row, get a row.
Sì, allora torniamo in studio e ci avviamo verso la conclusione di questa trasmissione. Volevamo lanciare in realtà un appuntamento per la prossima settimana. La prossima puntata di Corrispondenza Operaia infatti sarà dedicata a uno speciale sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, quindi in generale il tema della sicurezza nei posti di lavoro. Avremo comunque gli interventi di diversi compagni, diciamo esperti comunque della materia, e sentiremo alcuni compagni di Medicina Democratica che hanno tenuto un convegno a Firenze due venerdì fa, venerdì 20 se non sbaglio, e nulla, quindi vi diamo appuntamento a lunedì prossimo sempre dalle 12 all'una.
Sì, a mo' di invito, lancio della prossima puntata di questa sorta di speciale che faremo lunedì prossimo, noi diamo lettura di un comunicato che ci è stato inoltrato qualche giorno fa, e un comunicato sulle sentenze che ci sono state per la morte di Mohamed Bannour, un operaio nel cantiere di Scienze Politiche circa 5 anni fa, e il comunicato è a firma del collettivo d'organizzazione Scienze Politiche e ne diamo lettura. Titolo è "Di barili scaricati, sentenze e vite spezzate". Il 22 dicembre 2010 un corteo di decine di migliaia di persone occupava le strade di Roma, tenendosi lontano dalla zona rossa imposta dal governo. Era l'ultima manifestazione di massa contro l'approvazione della riforma Gelmini dell'istruzione pubblica, riforma di cui ancora oggi risentiamo quegli effetti che giudicare negativi è pure eufemismo. Pochi giorni prima, precisamente il 14 dicembre, il centro di Roma aveva conosciuto uno dei migliori momenti della sua storia, un'esplosione di rabbia da parte di 50.000 persone contro le politiche del governo Berlusconi, contro quella riforma Gelmini. Il 22 dicembre però, mentre il corteo si snodava su via Prenestina, giunse la notizia della morte di un operaio nel cantiere di Scienze Politiche, Università La Sapienza. Si chiamava Mohamed Bannour, aveva 35 anni ed era originario della Tunisia. Si disse che era morto schiacciato da un macchinario. La settimana scorsa è arrivata la sentenza del primo grado di giudizio. Il titolare della piccola impresa di cui era dipendente Mohamed e il proprietario dell'azienda che aveva appaltato il servizio sono stati condannati a un anno di carcere per omicidio colposo. Bene, dirà qualcuno, giustizia è fatta. Per noi invece, che per formazione, cultura, umanità rifiutiamo l'istituto del carcere, sia esso inteso come punizione o come sistema rieducativo, siamo convinti in realtà che il carcere serve e sia utilizzato esclusivamente per punire, non è così. Per questi motivi non ci vogliamo addentrare nelle specificità giudiziarie, ma vogliamo cogliere i tratti e le responsabilità politiche dell'assassinio di Mohamed. Si parla di omicidio colposo. Significa che Mohamed è stato ammazzato, sì, ma per sbaglio. Ne siamo sicuri? Siamo veramente convinti di poter dire che un operaio è stato ammazzato per sbaglio, se nello stesso 2010 sono morte 1.080 persone sui luoghi di lavoro? Questo dato è dell'Osservatorio Caduti sul Lavoro di Bologna. Ci vogliamo ancora raccontare che in un paese in cui ogni anno da decenni muoiono centinaia di persone sul lavoro, tutto ciò accada per sbaglio, come pura coincidenza o per tragica fatalità? Noi non la vediamo così, crediamo che in questo sistema economico, sociale e politico, a dispetto di tutte le norme sulla sicurezza che vengono individuate ed approvate, non sia minimamente interesse dei padroni e degli imprenditori garantire la sicurezza e l'incolumità dei loro dipendenti. Ecco perché non crediamo che si possa parlare di omicidio colposo, forse sarebbe meglio iniziare a considerarla vera e propria strage assimilabile a crimine contro l'umanità. Poco conta se sia volontaria o meno, ci sembra che le statistiche parlino chiaro. Nel 2015, fino al giorno 25 novembre, sono già morti 639 lavoratori e crediamo ci siano tutti i presupposti per cui questo numero purtroppo andrà a salire. E ci viene ancora più rabbia a pensarci oggi nel periodo di allerta terrorismo, nel momento storico in cui l'Occidente parla di attacco ai propri valori di democrazia e umanità. Di quali valori parliamo? Siamo pronti a sentirci sotto attacco da una fantomatica minaccia esterna e non siamo capaci di vedere i crimini che vengono commessi proprio accanto a noi, nello stabilimento della periferia della nostra città o nel cantiere della facoltà in cui studiamo. Chi, dopo la conclusione del corteo, raggiunse il cortile di Scienze Politiche per capire cosa fosse successo, non può dimenticare le parole di una persona arrogante come l'allora rettore Frati. Non erano sue le responsabilità, lui non c'entrava niente e quindi se ne lavava le mani. Se Frati non è più rettore, permangono alla guida della Sapienza elementi che già allora ricoprivano le stesse cariche che ricoprono oggi. La linea ufficiale dell'università è sempre stata quella di scaricare le proprie responsabilità. Che la legge imponga o meno alla Sapienza di controllare e vigilare su ciò che accade nei cantieri che sorgono al suo interno, hanno interesse a ribadire le responsabilità politica che hanno avuto e hanno tuttora le istituzioni universitarie e le persone che ne ricoprono le cariche dirigenziali. Non è accettabile la logica dello scarica barile, non è accettabile sentir dire che siccome la Sapienza non ha giurisdizione formale sull'area cantiere, allora non è responsabile di ciò che avviene al suo interno. La Sapienza, il rettore, il direttore amministrativo e tutti i dirigenti dell'area tecnica, così come il provveditorato, sono direttamente responsabili dell'assassinio di Mohamed Bannour, come sono direttamente responsabili della mancanza di diritti degli operai che hanno lavorato fino ad oggi nel cantiere, come ad esempio gli stipendi saldi non corrisposti per mesi. Sono direttamente responsabili dello spreco enorme di soldi e del semplice fatto, pur banale in confronto a una vita spezzata, che nonostante i lavori siano stati ultimati non vengano messi a disposizione la facoltà e dei suoi studenti il piano terra e lo studio che avevamo intitolato proprio a Mohamed Bannour. Da parte nostra in tutti questi anni ha sempre pesato il non aver avuto la capacità e la possibilità di fare più di questo, in particolare per supportare la famiglia di Mohamed. In conclusione vogliamo ribadire ancora una volta che non ci interessa minimamente il livello delle sentenze, delle condanne, dei processi per nostra formazione anti-autoritaria. Volevamo però prendere parole e farle in maniera forte perché l'assassinio di Mohamed non passasse per un fatto isolato come tragica fatalità. Ci saremmo aspettati dopo 5 anni un'assunzione di responsabilità da parte di tutte le figure che, a nostro modo di vedere, sono ovviamente coinvolte nella gestione della cosa pubblica universitaria. Ma il lavarsi le mani di 5 anni fa, come il silenzio attuale, dimostrano ancora una volta l'incapacità di certe persone e istituzioni a fare autocritica, assumersi le proprie responsabilità e mostrare finalmente vera solidarietà verso chi si trova in una situazione di subordine, sfruttamento e alla sventura di morire sul lavoro. Autocritica e solidarietà, questi sì, vorremmo che fossero i valori fondanti della società in cui vivere. Questo, per chi si fosse messo all'ascolto nel corso della lettura, era un comunicato del collettivo d'organizzato Scienze Politiche in merito alle sentenze che ci sono state per l'omicidio, a quanto appunto i processi dicono, omicidio colposo di Mohamed Bannour, operaio morto il 22 dicembre del 2010 nel cantiere di Scienze Politiche. E io direi che possiamo, sono le ore 13 in punto, possiamo mandare l'ultimo stacco musicale, salutarci e darci appuntamento con Corrispondenze Operaie alla settimana prossima, lunedì, quando faremo una sorta di speciale su sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. E buon lunedì a tutti e tutte, principalmente a chi è privato della propria libertà.
Workers fight to make their stand, and behind them every honest working man. In unity there's each other, and your friend becomes your brother, and in the tyrant's heart will be a lesson learned. Give them hope, give them strength, give them life. Like a candle burning in the black of night, we are with you in our hearts and in our minds. And we will pray for a nation through its darkest times. That your hearts are made of a firmer kind, and a riot stick won't kill your peace of mind. You can fight with all the spirit that you possess, because your fight is a struggle that is blessed. Give them all, give them strength, give them life. Like a candle burning.